Dunque possiamo dire che la filosofia nasce in Grecia come fosse un miracolo, si parla di miracolo greco. Alcuni studiosi, alcuni storici della filosofia hanno ipotizzato che la filosofia abbia una storia più antica, che nasca nell'Oriente, i cosiddetti orientalisti. Questa tesi non è mai stata vincente, prevalente, perché non abbiamo prove oggettive di un'influenza diretta dell'Oriente sull'Occidente, in campo filosofico, anche se indubbiamente possiamo pensare che alcune contaminazioni vi siano state. La filosofia, nasce da un substrato, da una storia precedente che è caratterizzata dalla poesia, dalla religione, dalla riflessione teologica. In particolare possiamo citare Omero con l'Iliade e l'Odissea, Esiodo con le opere e i giorni. In Omero compare l'idea di un ordine della realtà, di una giustizia, dike, che governa le cose, di un fato come di una necessità, che spiega, che indaga le cause di tutto ciò che accade. In Esiodo troviamo una riflessione sulla nascita del cosmo e sulla nascita degli dèi. Cosa manca a tutto ciò per essere filosofia? Manca l'indagine razionale. E dunque torniamo a Talete, che è ritenuto da Aristotele, ma anche dagli storici della filosofia, come il primo filosofo. Talete parte dall'osservazione naturalistica della realtà e fa questa riflessione. Tutto ciò che è vivo vive dell'umidità, dell'acqua. La vita presuppone la presenza dell'acqua. E dunque l'acqua è ciò da cui tutto viene, ciò per cui tutto vive e verso cui tutto ritorna. Questa idea è semplice, di Talete non abbiamo scritti, quindi non possiamo attingere direttamente alle fonti. Quando Talete parla dell'acqua, indubbiamente non sta parlando dell'acqua dei fiumi o dei laghi o dei mari, sta parlando dell'elemento umido, perché l'acqua che noi conosciamo in realtà è un elemento che deriva dal principio, così come la terra, così come l'aria, così come il fuoco, i quattro principi originari della tradizione. L'intuizione di Talete è importante perché cerca di trovare una causa, un principio naturale delle cose. Non evoca, diciamo, una visione religiosa, non evoca una visione di carattere narrativo, poetico, ma cerca una spiegazione razionale. In questo senso Talete è indubbiamente il primo filosofo. A lui segue Anassimandro. Anassimandro, per certi aspetti, rende ancora più astratta la ricerca del principio. Egli ritiene che un principio tra i quattro principi naturali non possa spiegare tutta la varietà delle cose e dunque individua il principio nel apeiron, alfa privativo, quindi non, peiron, finito, infinito, meglio ancora, non finito, non determinato. La peiron è come se fosse un nucleo di possibilità. All'interno di questo apeiron, gradualmente, alcuni elementi si separano. Emerge il caldo e subito adesso si contrappone il freddo. Emerge l'umido e subito adesso si contrappone il secco. E via via, con queste continue divisioni polari, nasce la realtà, il cosmo come lo conosciamo. Questo cosmo ha una vita, ha una sua disgregazione, si ritorna all'apeiron, si ritorna alla divisione degli elementi e alla nascita di un nuovo cosmo. È chiaro che il concetto di apeiron è molto più astratto di quello dell'umidità individuato da Talete. Anassimandro cerca un elemento che possa spiegare la varietà di ciò che vediamo. Un terzo filosofo, anche di lui non abbiamo scritti diretti, ma testimonianze soprattutto di Aristotele, è Anassimene. Anassimene in qualche modo unisce i due principi individuati da Talete e da Anassimandro. Non sceglie come Talete l'acqua, ma l'aria, ma un'aria infinita, un'aria non definita. Questa aria infinita può spiegare l'origine dei quattro elementi primordiali. Quando l'aria si condensa, diventa vapore, diventa dunque acqua, raffreddandosi fino a diventare ghiaccio, diventa materia solida. Il ghiaccio, quando l'aria invece si riscalda, l'aria si riscalda a tal punto da diventare fuoco. Quindi abbiamo acqua, aria, acqua, terra e fuoco. Il punto ulteriore che ha introdotto Anassimene è non solo l'individuazione del principio, ma la spiegazione razionale di come dal principio derivino i quattro elementi primordiali, dai quali ovviamente poi si compongono tutte le cose che noi conosciamo in natura.